www.redigio.it e la storia continua. Il podestà con famiglia a carico. Strappi alle regole. Di norma il podestà e i membri della sua famiglia, ma perlomeno quelli di un certo rango, risiedevano tutti nel palazzo comunale, dove facevano vita comune. Lì disponevano di varie stanze per dormire e lì prendevano i loro pasti, preparati e serviti da un'equipe di inservienti agli ordini di un cuoco, anch'egli parte dello staff. Regole molto severe disciplinavano, almeno sulla carta, lo stile della vita degli ufficiali forestieri. Non potevano frequentare gli abitanti del luogo, né entrare nelle case dei privati, né partecipare ad alcuna festa o divertimento. Quasi che il podestà e i suoi collaboratori fossero costretti, al momento di entrare in funzione, a rinunciare alle loro abitudini di vita, che erano poi quelle della nobiltà, e a vivere come dei monaci. Avevano, per esempio, l'obbligo di lasciare a casa moglie e figli, la cui presenza avrebbe potuto essere d'intralcio allo svolgimento delle loro attività e moltiplicare le occasioni di contatto con il resto della popolazione. Ma non tutti rispettavano queste regole. Molti podestà furono accusati di corruzione o di collusione con la nobiltà, il che significa che avevano avuto ripetuti contatti con gli ambienti locali. Non tutti poi si piegavano facilmente alle esigenze della vita, pressoché monacale o spiccata dagli statuti comunali. Alcuni intrecciavano storie d'amore con le nobili donne del posto, lasciandole incinte. Altri si incontravano con prostitute all'interno dello stesso palazzo comunale. Molti altri se ne infischiavano delle norme statutarie e si spostavano con moglie e figli a seguito. E questo è il caso a Roma del podestà senatore Brancaleone degli Andalò, che si faceva accompagnare dalla moglie nelle cerimonie pubbliche e forse si compiaceva del titolo di senatrice che le veniva talvolta dato. Nel 1274 un podestà di Spoleto venne addobbato cavaliere insieme col figlio di 12 anni e ci sono numerosi esempi di podestà che si spostavano con un nutrito seguito di figli e parenti. L'unico tabù che forse nessuno abbia mai osato infrangere è quello di prendere moglie nella città di accoglienza. Ma poco ci mancò. È vero che uno dei più titolati podestà della seconda metà del XIII secolo, il parmigiano Matteo da Correggio, approfittò di una delle sue permanenze a Padova per procurare, così riporta la cronaca latina di Salimbene de Adam, in sposa a uno dei suoi amici una ricca vedova della città. Una vita da re. Beh, del resto le esigenze della città nei confronti dei loro ufficiali forestieri non erano sempre esenti di ambiguità. Non erano evidentemente graditi i podestà corrotti, faziosi, dissoluti, e gli statuti cittadini cercavano appunto di rimediare a tali difetti, imponendo a tutti una disciplina ferrea. Ai cittadini tuttavia non dispiaceva che il loro primo magistrato fosse un personaggio fuori del comune, non solo per la qualità di governante, ma anche per il modo di vivere, per il lusso della sua esistenza e la munificenza dei suoi comportamenti. Il podestà esprimeva in certo qual modo la sovranità della città e come tale doveva fare vita da sovrano. È quello che suggerisce uno dei primi autori dei trattati sul governo della città, il lodigiano Orfino, quando consiglia al podestà di adottare un tenore di vita direttamente ispirato a quello dell'imperatore Federico II. Il suo trattato passa in esame tutti gli aspetti della vita materiale del podestà. l'arredo delle stanze del suo palazzo, le decorazioni dei vari locali, i vestiti e l'acconciatura del primo cittadino, il numero e le caratteristiche delle sue cavalcature, la disposizione delle stalle e delle latrine, dei bagni, delle stufe. Parla dei pranzi e delle buone maniere da osservare a tavola, delle regole da rispettare in materia di vita sessuale e concede persino al podestà il lusso di mantenere un serraglio, meno ricco tuttavia e meno esotico di quello dell'imperatore, poiché si dovrà accontentare di cani, falconi, di un orso e di una scimmia. Fantasiosi i consigli di Orfino da Lodi? Non credo. L'inventario dei mobili, degli abiti e dei gioielli, del vasellame e della biancheria di casa, dei tappeti e dei cassoni, delle armi e cavalcature di un podestà fiorentino di Orvieto, deceduto in seguito alle ferite riportate durante una battaglia contro i senesi, denuncia un tenore di vita che non ha niente da invidiare a quello immaginato da Orfino e che sicuramente a quella data, e siamo nel 1229, rispondeva all'esigenza di legittimare, di esaltare il potere di un comune in piena espansione. www.redigio.it e la storia continua.